Konferenz, für das Wort, für die Gemeinschaft, die du uns gegeben hast, Herr.
Grazie per questa conferenza, Signore, grazie per questa comunione che è possibile nonostante tutte queste restrizioni, grazie che tu prosegui con noi, tu sei il Signore, sei il vivente in noi, tu sei il Signore nel nostro spirito, guidaci Signore e ti lodiamo Signore. Amen. Tu sei fedele verso la tua Chiesa. Amen. Tu sei fedele. Il Signore ha un'opera meravigliosa e la compie attualmente. Ed è bene se noi poniamo attenzione al suo agire. Non è una piccolezza. E questa rivelazione di Giovanni ci vuole mostrare, come tanti altri citati nella Bibbia, che lui è re e lui regna. Lui regna in modo diverso da quello che si possono immaginare gli uomini. Lui regna in modo misterioso, particolare. Lui regna tramite la sua vita e noi abbiamo parte a questa vita, abbiamo parte a tutto quello che è scritto nella Scrittura. Perciò è citato come testamento la Scrittura, è la tua parte, tu l'hai ereditato come, non come un immobile, ma come tesoro interiore, come la preziosità con la quale lui ci ha attirato, la preziosità con la quale lui riempie la nostra vita, la preziosità come lui termina la sua opera su questa terra. E non vogliamo solamente leggere la Scrittura, questo tratto vediamo sembra che ci descriva qualcosa di molto lontano da noi. Nel cielo lui vede una visione divina, c'è una scena che rappresenta un'immagine è una sfera di Dio dove nessuno può arrivare, ed è, ci sono tutti questi esseri celesti, creature viventi, gli anziani, 24 anziani, e nel mezzo l'agnello. Lo puoi guardare come se fosse un'immagine davanti a te, una bella immagine, una immagine spaventosa anche. Ma l'essenza è che questa immagine proclama una verità. Questa scena, noi amiamo le scene, no? Quando guardiamo anche in internet questi clip, alcune volte viene un nipote e mi dice: ah, mi fai vedere un piccolo video? Sì, i bambini o noi uomini vogliamo avere delle immagini che si muovono. E questo ci mostra come questa scena, c'è movimento in questa scena. Ed è un movimento che si svolge durante il tempo ed è un'immagine che è per sempre valida, 2000 anni fa come ora. Questa chiamata nel cielo, chi è degno di aprire il libro e i suoi sette sigilli? E nessuno, non c'era nessuno nel cielo, nessuno sulla terra, nessuno sotto la terra che poteva, nel mare nessuno, non c'era nessuno che poteva aprire il libro, e gli angeli gli angeli non hanno parte. Solo un uomo, doveva essere un uomo, non doveva essere un animale, un angelo, ma doveva essere un uomo che poteva compiere tutto e che vuole compiere ogni cosa. Tramite di lui Dio ha creato la terra, ci dice Colossesi 1,15. Tramite di lui ha creato tutta la terra. Tutto ciò che esiste è sostenuto da Lui e tramite di Lui ha mostrato Dio stesso sulla terra ed ha compiuto tutto ciò che un uomo può compiere sulla terra e alla fine, alla croce, ha detto, è compiuto. Questo periodo è stato terminato. Abbiamo visto questa immagine alla tavola di questi periodi, però ora inizia una nuova era. E questo ha a che fare con gli altri uomini. All'incuore di Gesù Cristo. Ma sembra solo così, perché Gesù Cristo alla croce, come uomo, Dio gli ha dato questa opera, lui l'ha compiuta e lui si trova ora nello spirito e si trova in spirito tra di loro e opera fino ad oggi con noi, tra di noi. E però non è solamente il nostro agire con lo spirito, ma è anche il Signore sul trono. Che sistema tutto, crea le situazioni, regna su tutto questo. Non conosciamo questo Cristo tutto inclusivo, onnipotente, che agisce e guida tramite la sua grazia. Sì, dobbiamo avere fede anche in questo periodo difficile che lui agisce. E noi guardiamo questo Gesù, e questo Gesù è in mezzo al trono. Alcune volte puoi piangere come ha pianto Giovanni, perché non vedeva nessuno che era degno. Alcune volte piangiamo perché vediamo quanto siamo indegni. Sì, come noi veramente possiamo solo piangere perché vediamo nessuno è giusto, nessuno è giusto. E soffriamo perciò a causa delle nostre proprie ingiustizie, a causa delle ingiustizie degli altri, ma non piangere riguardo alla situazione su questo mondo, non piangere. Guarda, il leone di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Perché dice la radice di Davide? Perché vuole sottolineare, è un uomo che ha vinto. Ha vinto per aprire il libro, i suoi 7 sigilli, 5-5. 6. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi. Amen. In mezzo al trono, dice. In mezzo al trono di Dio. Questo agnello e il Padre. L'agnello e il Padre assumono una posizione e dobbiamo onorare l'agnello come il Padre e il Padre come l'agnello, perché sono uno. Sono uniti in unità. Un agnello che sembrava essere stato immolato. Che sembrava essere stato immolato, appena immolato, dice. Sì, immolato, ma vivente, perché aveva 7 corna e 7 occhi. 7 occhi che sono i 7 spiriti Dio, mandati per tutta la terra. Adesso vediamo questo carattere del nostro Signore Gesù Cristo che è globale. Lui è stato ucciso, ma nonostante ciò ha questi sette spiriti che sono stati mandati su tutta la terra. Lode al Signore. Vediamo tante cose strane, perché abbiamo un leone. Chi è il leone? Il leone è il re su tutti gli animali. Non vedrai mai un leone che ha paura. Diventa aggressivo, ma non paura, pauroso. Tu non puoi vincere un leone in modo così semplice. Questo è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Da un'altra parte, questo agnello che è stato immolato, è debole, ammazzato dagli uomini, inchiodato alla croce, è debole ed è stato considerato come un delinquente ed è stato ammazzato. Nessuno ha detto, no, fermatevi, è uno giusto. No, tutti lo hanno abbandonato. Persino i discepoli erano deboli. Alcune donne guardano e sono lì nelle vicinanze, sono coraggiose. Signore Gesù. Questo ci mostra, c'è questa differenza tra il leone e l'agnello, ci mostra quanto il nostro Signore sia completo. Lui, tutto ciò che, da quello che parte dalla regnanza, dalla signoria fino alla debolezza, tutto questo che c'è tra queste due cose è incluso nel Signore. Lui è più debole di noi, ma è anche più forte di noi. E questo, Cristo, fratelli, è la nostra parte. E la nostra parte ci appartiene. Siamo deboli, anche lui è stato più debole, però anche il leone. Alcune volte ci aiuta con la sua forza di risurrezione e alcune volte ci dice la mia grazia ti è sufficiente, nella debolezza sei forte. Leggi questa parola e vedi, non è soltanto il Signore che seguiamo, ma è il Signore che è la nostra parte, potente e debole allo stesso tempo, crocifisso, ma nonostante ciò il risorto. Lode il Signore. Sette occhi, sette corna. Un agnello con sette corna, anche questo è completo. Mi è piaciuto come un fratello disse, ha raccontato in Efesini 6 le corna e anche in Apocalisse, e poi dice guarda che potere che abbiamo nella preghiera. Questo l'agnello è la nostra parte, è la nostra parte. Efesini 6 ci mostra la Chiesa come il guerriero contro il nemico, contro l'uomo caduto, contro quello che non è stato rinnovato. Un grande combattente, potente, per legare e per sciogliere, per prendere prigionieri. Tramite il Signore siamo forti. E poi cantano un nuovo cantico. E allora, 2000 anni fa, era appena avvenuto, Cristo è stato crocifisso e risorto. E 2000 anni fa, ma 1000 anni più tardi è così ancora attuale e vicino. E tu sei stato perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, 9b, con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Amen.
deinem Blut.
Con il tuo sangue hai acquistato.
Wer ist mit seinem Blut erkauft? Ich denke.
Chi è stato acquistato con il suo sangue? Noi tutti, penso. Acquistati significa che gli apparteniamo. Gli apparteniamo, lode al Signore. Acquistati. E perché ci ha acquistati? E ne hai fatto 10 per il nostro Dio, un regno e dei sacerdoti. Dei sacerdoti. L'agnello ha versato il suo sangue per noi, per redimerci, per liberarci dal nostro debito, dalla nostra colpa. Ed ora è così semplice andare a Lui. Il Signore, prima di accettarci, ci deve purificare. Purificare e sempre purificare tramite il suo sangue prezioso. Questo è il nostro diritto anche, privilegio. Prendi il sangue, digli: Signore, perdona la mia colpa. È così difficile? L'hai fatto già da tanto tempo, non l'hai più fatto? Fallo. Signore, perdona la mia colpa. Chi porta con sé sulle proprie spalle la colpa? No, non, questo non deve avvenire come cristiano, come fedele. Ravvediti, rivolgiti, e lo dice a 7 chiese, ravvediti. E noi ci comportiamo qui così come se non ne avessimo bisogno, ma tutti hanno bisogno di essere purificati e santificati. C'è qualcuno qui senza peccato? Solo l'agnello di Dio è senza peccato. Prendi il suo sangue prezioso, applicalo, che è stato versato per il perdono dei peccati. Sì, il Signore ci ha acquistati. Ma qui non si tratta solo di peccati. Per i peccati. Il perdono dei peccati è per essere purificati, per liberare di nuovo la via. Ho sentito da alcuni che era uno che era credente, poi dice: no, non posso credere, non posso credere. E da che cosa dipende questo? Qual è la causa? Non posso credere, non può essere possibile. C'è un blocco. Alcune volte è il peccato. Altre volte secondo l'anima, è distratto. E si occupa completamente solo dei suoi problemi, di se stesso. Se uno continua solo a guardare se stesso, a un certo punto non può più credere. Che cosa deve fare? Sappiamo tutti quello che deve fare. Guarda l'agnello. Guarda il leone. Guarda l'agnello con le 7 corna. In fede. Diglielo: Signore, io credo in te. Tu lo ricevi e lo applichi. Lui non è lontano, lui è nel tuo cuore, nel tuo spirito. E questa via per uscire da se stessi l'abbiamo sentita ieri sera, è parlare con lui. Parliamo con il Signore. Ed entriamo nello spirito. E se no, dove dobbiamo andare? Parliamo. Se parliamo della parola con il Signore,
sapete,
quando i fratelli hanno scelto questa parola, non ho avuto questa sensazione che fosse la parola giusta per oggi, per noi, ma più io leggo la parola e mi occupo di questa parola, vedo sempre di più che è così attuale ed è veramente quello che il Signore vuole per noi. Ed è se noi ci occupiamo con il Signore, con la sua parola, questo agisce così tanto e lo dobbiamo fare ancora di più. E l'accesso è qui, la luce c'è, il coraggio c'è e anche l'attività. Lasciateci proseguire, versetto 10. Adesso veniamo al tema odierno. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra.
Amen.
E oggi termineremo con questo. Siamo un dei sacerdoti e un regno di Dio. Sei stato acquistato con il suo sangue? Sì, ti ha acquistato, gli appartiene. Se la prossima domanda, perché questo? Perché sei stato acquistato? A quale scopo? Per diventare un sacerdote? Per un regno di Dio e dei sacerdoti? Perché siamo stati acquistati? Per essere un regno di Dio e dei sacerdoti. Per fortuna non sono l'unico sacerdote. C'è soltanto un sommo sacerdote e questo è Gesù Cristo stesso. Tutti gli altri sono semplicemente sacerdoti. Dimentica ogni cosa. Tutto quello che hai sentito o visto o hai imparato nella religione. Dimentica tutto quello che ti è stato insegnato come servizio dei sacerdoti. Dimenticalo. Lascia solamente splendere il Signore. Io sono un sacerdote, Signore Gesù. Mostrami che cosa significa. E poi un punto molto importante. Che un sacerdote nella propria vita regna, come il re allora regnava. Regna nella vita, regna in modo diverso di come gli uomini regni. Lui lascia regnare come la vita e la sua vita è una vita di regnanza, di signoria. Non è così la mia attività che regno nella vita, ma sono uno che vuole avere dal Signore, mi riempio col Signore e allora regno nella vita. Abbiamo sperimentato tutto questo, perlomeno in una certa parte, in tante situazioni, nelle situazioni come Lui ci dà la sua sovranità, anche sul nostro proprio io, per regnare, per tenerci sotto controllo. Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo, con altre parole dice, il mio proprio essere è sotto la sua sovranità. Lo stesso Cristo che è sulla sua croce, che è stato alla croce è dentro di me, il potente, e ha terminato, già terminato, il mio essere alla croce, è un passato. Io sono stato crocifisso con Cristo. Questa è una vista, una visione importante. Sono morto con Cristo. E già sono nella sfera della vittoria e della vita, perché tutto viene da Cristo. Signore Gesù. Signore Gesù. Pensiamo in modo molto piccolo relativamente a noi stessi. Come ha detto Wolfgang ieri, noi ci sottovalutiamo noi e la nostra preghiera. E sottovalutiamo noi stessi. non abbiamo questa consapevolezza. Non abbiamo questa consapevolezza della nostra natura, dei nostri, di Cristo in noi che è la nostra parte. Abbiamo Cristo come parte, come intero dentro di noi. E lui è ricco. È, non te lo puoi immaginare quanto sia ricco in ogni senso. In Ebrei 7 ci viene descritto questo Cristo come il sommo sacerdote, nel versetto 28, 7-28.
No.
Che un tale sommo sacerdote è Cristo. Prima ci è stato mostrato che lui può salvare tutti coloro che si avvicinano a lui, perché lui li sostiene. Lui era il sacerdote prima di noi. Non ha solamente dato la sua vita per la nostra redenzione, ma lui vive per sostenerci. E lui è il sommo sacerdote in noi. E ogni parte di questo Cristo è adatto per il mio essere, per sostituire il mio essere, vorrei dire. Se io dico sono crocifisso con Cristo, gli do spazio che lui può conquistare in noi. E lui è santo. Prima lui, solo lui e poi anch'io. Santo, libero dalla cattività, senza macchia, lontano dal peccato. Ah, eccolo qua, 26. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. È uguale a quello che pensi, lui è sempre più in alto. Non ci sono solo delle dimensioni terrestri qua, ma qui si tratta di una dimensione celeste. Noi ci sottovalutiamo noi e l'opera. Questo è il Cristo. Siamo molto convinti di noi stessi, ma troppo poco confidiamo molto in noi stessi. In Corinzi Paolo dice non giudico me stesso, e lui era sempre davanti alla luce del Signore, pensi, per quello che riguardava se stesso, ma lui non guarda se stesso, guarda Cristo. E la nostra sicurezza ha due componenti che sono molto dannose. Ci sottovalutiamo e ci valutiamo anche capaci in alcune cose che non siamo. Chi si sottovaluta dice oh, non sono capace, oh, come lo forse il suo insegnante nella quarta classe tu non diventerai mai nessuno, e questo è entrato nella sua povera anima, e quindi fino ad oggi c'ha 50 anni ma pensa ancora non diventerò mai nulla.
Lui
e l'altro è sempre occupato a coltivare il suo essere, a mettersi in mezzo, cioè nel centro, e per far vedere agli altri: ah, guarda, qua sono io, sono presente. Anch'io voglio dire qualcosa. Ah sì, io so qualcosa, ho investigato e poi ho visto in internet e poi ho letto questo e questo. Questo è una consapevolezza del proprio io. E se abbiamo questa sicurezza su noi stessi, non possiamo togliere lo sguardo da noi stessi per guardare Gesù. Però dobbiamo vedere, siamo in Cristo per tutta l'eternità e questa è la nostra salvezza. E spero che lo sarò fino alla fine dei miei giorni. Quello che avverrà alla fine dei tempi è riguardo a Dio, ma noi decidiamo ora, in questo tempo, che cosa succede, che cosa avverrà anche per il futuro, lo decidiamo oggi. Non dobbiamo sottovalutarci in senso spirituale, perché Cristo è in noi. E in Gesù Cristo, dice la parola, c'è l'intera pienezza di Dio. In questo Gesù, questo lo crediamo, no? Questo possiamo crederlo. Ma che tutta questa pienezza abita anche in noi, questo è difficile da vedere, difficile da credere, ma lo possiamo dichiarare: tutta la tua pienezza, Signore, abita in me. Io sono crocifisso e io ti vivo. Questa è una dichiarazione detta nella fede che può portare la luce, la vita e la pienezza. Noi lo guardiamo, lo contempliamo, e se più noi lo contempliamo, lo conoscete in questa cassetta, secondo Corinzi 3,18, l'abbiamo letto spesso in questa conferenza ed è anche bene vederlo sempre. E tramite il contemplare del nostro Gesù Cristo, anche se lo pensiamo che Lui è all'esterno, ma se lo guardiamo nella parola, Lui è una realtà nel nostro spirito. Così siamo trasformati. Tutta questa realtà è come in un bicchiere pieno di acqua, sotto nel fondo. Forse metti un concentrato di succo ed è sotto, il succo è sotto, è depositato sul fondo, ma cosa vogliamo fare? Vogliamo bere acqua e alla fine il concentrato di succo? No, dobbiamo girarlo con un cucchiaio, non girarlo, mescolarlo. E quando noi contempliamo il Signore, mescoliamo questo gusto che sale. Tu gusti, ah, così è il mio Cristo, che buono, questo è dentro di me, l'ho ricevuto, è questo che ho ricevuto, e il gusto è così buono, questo è grandioso, lo voglio sperimentare ancora di più. Ogni preghiera è questo movimento, questa mescolanza, la testimonianza, la preghiera, come abbiamo sentito ieri. Tanti hanno testimoniato tramite la loro testimonianza, hanno sperimentato veramente il Signore. Questo è meraviglioso. Vi auguro di fare questa esperienza a tutti, perché l'Evangelo è un messaggio che ci porta gioia. Perché se predichiamo il Vangelo, noi stessi siamo felici nella Chiesa, nella comunione, con altri credenti, con uomini del mondo. Che benedizione, che gioia! L'Evangelo è un messaggio, una novella che ci dà la gioia, perché si muove di nuovo dentro di noi la realtà del nostro spirito, perché se questo succo rimane soltanto sul fondo del bicchiere, non ho la gioia, non ho il gusto, non ho la fede, ma gira questo liquido, mescolalo, e così ti accorgi che è Cristo che hai. Amen. Essere sacerdoti, sai, era un lavoro prima. Questa parola è stata tratta dal sacerdozio nel Vecchio Testamento, in Esodo. Dio disse al popolo di Dio: voglio che siate un popolo di sacerdoti e dei re, un regno di sacerdoti. Dove abbiamo anche questo versetto? E questo detto del Signore? Qualcuno lo sa? Primo Pietro 2, 9. Primo Pietro 2, 9. E poi in Apocalisse 1, e 7, 7.
Und dann Offenbarung, weiter in Offenbarung.
E poi ancora in Apocalisse, è così importante, soprattutto nell'Apocalisse, nella rivelazione, la parte terminale della storia, che vediamo che siamo dei sacerdoti e questi sacerdoti sono attivi e è un lavoro come allora con il tabernacolo. I sacerdoti hanno veramente lavorato, un lavoro molto duro. Alcuni lavori non erano così pesanti, però erano attivi. E erano onorati. C'era la tribù di Levi. Non hanno ricevuto nessuna parte del paese. Soprattutto questa tribù prescelta non riceve proprietà del paese. Ma cosa riceve? Riceve Dio come parte. Che cosa? Vorresti lavorare per Dio, lavoro difficile per ricevere una parte di Dio? Questa, hai bisogno di una visione. Vuoi abbandonare il tuo lavoro e per servire completamente il Signore? Non sai forse, ma un giorno mi pagherà qualcuno? Tu hai fiducia completamente solo nel Signore, ti consacri per il Signore e la sua opera? Non l'ho visto già da tanto tempo. Dio, la mia parte. Ma più il Signore diventa la mia parte, più sei disposto a consacrarti al Signore. I sacerdoti erano consacrati al Signore e questo agnello ha acquistato questi uomini per Dio. Sono stati consacrati a Dio e gli appartengono. Chi non vuole essere consacrato a Dio? Noi siamo consacrati a Dio, non ha a che fare con la nostra volontà, siamo stati acquistati e questo è il nostro destino, e a servire il Signore per tutta la nostra vita. E pensiamo, come posso servire ancora di più il Signore? Non solamente un po' qua, un po' là, come abbiamo tempo, ma servirlo completamente. Predestinati, noi siamo stati predestinati, non destino, ho sbagliato. E noi conosciamo il Signore, impariamo a conoscerlo e a servirlo e lodo il Signore. Abbiamo così tanti fratelli nella Chiesa che servono il Signore.
Sie bringen tatsächlich Opfer für den Herrn.
E sacrificano, portano sacrifici al Signore e per i fratelli, come ci dice anche la lettera degli Ebrei verso la fine.
Lasst uns also durch ihn, Gott, also durch
lasciateci tramite Dio portare sacrifici di lode, e questo è il sacrificio delle nostre labbra che riconoscono il suo nome. Ebrei 13, 15 e 16. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Dimentica quello che la religione fa con i sacrifici, detti sacrifici. È solamente secondo la volontà di persone o la volontà di gruppi. Questo qui è il vero sacrificio, il sacrificio di lode, il dividere con gli altri, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Dimenticati tutti gli altri sacrifici del sacerdozio fatto in modo non come il Signore vuole, delle dottrine. No, dimentica tutto questo, guarda, abbi il Signore davanti ai tuoi occhi, fai quello che dice Lui e non quello che dicono gli uomini, delle dottrine umane. Se il Signore ti dà un'opera che ha preparato prima Lui per te, fallo, compila. Alcune volte abbiamo queste opere davanti ai nostri piedi, falle, non devi pensarci troppo, fallo, se il Signore te le presenta davanti a te. Ci troviamo davanti al Signore in qualità di sacerdoti, come i figli di Sadoc in Ezechiele, mi sembra, 44. Questi figli di Sadoc, che erano dei figli di sacerdoti ed erano fedeli, il Signore gli ha detto, voi dovete essere davanti a me. Davanti a me un sacerdote che è davanti al Signore. È un servizio meraviglioso. Tutto il resto lo possiamo dimenticare. Ci sono dei termini, delle immagini del Vecchio Testamento. Non devo anche usare troppo le immagini, non esagerare, però quello che Lui ci dice lo dobbiamo pure dire. Serviamo il Signore e i fratelli. E lodo al Signore che ci sono così tanti servizi nella Chiesa e voglio invitarvi a servire ancora di più nella Chiesa. Ci sono ancora delle necessità. Non dico che abbiamo bisogno in modo... ci sono sempre delle necessità per la regia, per il servizio dei bambini, ma servire il Signore come sacerdote e servire il Signore e i fratelli. E come disse Paolo in Secondo Corinzi, si sono donati per primi al Signore e poi a noi per questo servizio. Ma per prima cosa si sono dati al Signore. Prima al Signore e poi agli uomini. Questo è un altro modo di vedere le cose. Prima servire il Signore e poi servire gli uomini. Fratelli, una pienezza così gloriosa l'abbiamo nella Chiesa, l'abbiamo in noi, e ancora di più nella Chiesa. Cioè, è molto bene che abbiamo un regno e un sacerdozio che si incoraggia a vicenda, che si dà vita con l'Evangelo meraviglioso, con lo Spirito meraviglioso, la vita. Tutto c'è a disposizione, fratelli. Dobbiamo scavare e portare quello che abbiamo ricevuto dal Signore. Non devo fare, adesso c'è la riunione, ho tante altre cose da fare. No, la riunione è veramente importante, è veramente importante che ci riuniamo velocemente e che ci incoraggiamo a vicenda. Inizia con me stesso, quando vengo alla riunione devo iniziare a trattare con il Signore, a pregare, avere comunione con il Signore e cerca di riconoscerlo e anche riconoscere, continuare a riconoscere il Cristo in me. 1 Corinzi 1,7 Paolo parla di questo tesoro nei vasi di terra e parla in modo superlativo spesso. Tutta la pienezza di Dio abita in Lui e noi abbiamo questa pienezza in Lui. La Chiesa è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie ogni cosa in tutti. Così tanti superlativi. Nella comunione dei sacerdoti c'è così tanto, si scambia le ricchezze a vicenda, per cortesia, non essere passivo. La gente oggi fa soltanto, come si dice, vuole soltanto spendere soldi, spendere per acquistare qualcosa. Se siamo dei consumatori, allora diventiamo passivi, sia per i giovani che per gli anziani. Soprattutto i giovani, è così dannoso, proprio dannoso, solamente consumare. Dobbiamo essere più attivi, anche per quello che riguarda la sfera psichica. È molto meglio se facciamo qualcosa, essere attivi, creiamo qualcosa e non essere seduti lì e non fare niente. Questo non va bene. Dove volete andare? Alla fine siete completamente isolati. Cercate la comunione. Altrimenti il mio orizzonte si rimpicciolisce sempre di più. Non penso che ci sia un sacerdote così isolato in un posto lontano, non credo che c'è. Ho bisogno del sacerdozio, del tempio, la casa di Dio, la chiesa. Fratelli, noi siamo amministratori dei beni di Dio, noi siamo così ricchi, non dobbiamo sottovalutarci perché siamo ricchi. Cosa dice Paolo? Lo voglio leggere ancora brevemente, se non ci credete. Lo scrive alla chiesa in Corinzi, questo è veramente incredibile. Ringrazio Dio ogni tempo per voi, a causa della grazia. Io ringrazio sempre mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. È stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 1 Corinzi 1,4 fino al 6. E così anche per noi, credete? Allora investiga, cava. Qui c'è questo tesoro, non cercare da un'altra parte. Il tesoro non si trova da un'altra parte. Il tesoro non si trova nei buoni predicatori o in internet, ma questo tesoro si trova in Cristo. Anzi, le altre cose sono cose che ci distraggono, che coprono con un velo, velano il nostro tesoro. E poi viene ancora qualcosa d'altro. Lui ci dice, Dio per fedele Dio, da quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. 9. Siete stati chiamati, sacerdoti chiamati alla comunione. E poi inizia a riprendere, perché mi è... non dice dove. Infatti, fratelli, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono di contese, 11. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io da Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi? No, Paolo non è la pienezza. La pienezza si trova in Cristo, la pienezza è nel suo corpo. E se il corpo viene diviso, non abbiamo niente a che fare con questa cosa. Noi rimaniamo fermi e siamo fermi dall'inizio. Se qualcuno pensa a motivo della sua dottrina di poter dividere il popolo, non ha a che fare con noi, dovrà parlare con il Signore e essere responsabile davanti al Signore. Non è una cosa che ci riguarda, però c'è scritto che non riceverà, non riceverà il regno, non erediterà il regno. Se il popolo, se il corpo è in unità, allora vedi questa pienezza. Se ci sono dei litigi, tutti i litigi possono causare danni. Purifica il tuo cuore. Cerca i fratelli, cerca i fratelli.
Amen.
Ci sono così tanti ammonimenti qua, ma voglio parlare solo della pienezza. Ma se tu vedi Paolo, ti scrive prima la pienezza e poi ti dice: stai attento. Non pensare: ho la pienezza, a me non può avvenire nulla. Lasciatemi leggere ancora. Voglio mostrare ancora questo punto. Perché lui, capitolo 2 di Colossesi 9, in lui abita tutta la pienezza della deità e voi siete portati a pienezza.
Lasst euch von niemandem richten in Bezug auf Essen, Trinken, ein Fest oder ein Neumond oder Sabbat.
Non lasciateci giudicare per cose.
Lasst euch von niemandem vorsetzen und den Siegespreis betrügen. In dem Anbetung der Engel.
Si parla di quello che non dobbiamo essere giudicati, parla dell'adorazione degli angeli e di queste cose. Non lasciateci, non gonfiati dal pensiero della vostra mente, se qualcuno vi distrae nella mente e non dello spirito. E non è dal 16. Allora, Colossesi 2:16. Se siete morti, non toccate, non assaggiate quelle sane cose. Se tocchiamo queste cose, ci provocano la morte, dice. Se non manteniamo senza tenersi al capo, da cui tutto il corpo ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e legamenti progredisce nella crescita voluta da Dio. E poi avverte, ancora continua ad avvertire.
Oder auch hier, ja. Er betet in Kapitel 2 Vers 2.
In capitolo 2:2 prega affinché siano consolati i loro cuori, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Colossesi 2:1-3. Fratelli, c'è stato un movimento tempo fa che si chiamava la conoscenza e oggi ancora le persone si dicono: ah, noi abbiamo una conoscenza particolare. Non è una conoscenza che è venuta da Dio, ma una conoscenza che è venuta dagli uomini. Ma non è la conoscenza di cui si parla qui. Siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo. Poi quattro, dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti e così via. Sì, prendiamo anche questo messaggio. Abbiamo questo Cristo meraviglioso e in questo Cristo abbiamo tutte le ricchezze, tutto quello di cui abbiamo bisogno e abbiamo questo bisogno di essere sacerdoti per andare al Signore, per prendere da Lui, per essere riempiti da Lui affinché veniamo riempiti fino a tutta la pienezza di Dio. Prendiamo quello che abbiamo e lo distribuiamo riccamente e con questo distribuire ci arricchiamo ancora di più. E alla fine, fratelli, che cosa c'è alla fine? La sposa di Cristo. La sposa di Cristo. La sposa dell'agnello. Noi lo amiamo e noi lo vogliamo sposare. Essere completamente uno con Lui. Abbiamo il Signore che ha un piano e preghiamo anche che compia il suo piano velocemente. Quello che vediamo qui è una parte dell'eternità. Una parte dell'opera in secondo Corinzi sono cose che non ci saranno più, per esempio parlare in lingue, così sono delle virtù che non ci saranno poi più tardi più. Quello che rimane è Cristo stesso e questo ci porta insieme e questa sposa sarà ornata riccamente e questa è la Chiesa edificata. Non pensare che la comunione per Zoom adesso ci edifichi. Il Signore vuole la presenza ed è quello che veramente ci porta avanti. Sì, puoi, se tu sei e guardi online, puoi nascondere anche il tuo essere qui dietro al tuo computer. Ma il Signore desidera una chiesa edificata. La comunione tramite Zoom l'ha benedetto lo stesso riccamente in questo tempo? Ce l'ha dato come dono affinché possiamo proseguire ad avere comunione nonostante tutte le restrizioni e le rispettiamo naturalmente. Alcune volte la distanza, le maschere, tutto quello che dobbiamo fare, ma è soltanto un periodo. Ed è anche un test per la nostra fede, è una prova. La nostra fede, c'è scritto, tanti verranno sviati in altre cose, ma noi vogliamo vedere sempre più profondamente questo agnello sul trono. Vogliamo essere la sua sposa che lo aspetta con un cuore puro. Come ce lo dice anche Paolo in 1 Corinzi 11, 3. Chi vuole portare, condurre a Cristo una sposa. Condurre a Cristo una sposa. Che sia pura, semplice. Che non è soltanto creata con la sapienza, ma in purezza in Cristo. Questa è la sua sposa.